L'altro occhio di Polifemo. Lettura e narrazione di Michele Neri. Dall'Odissea di Omero e dalle Metamorfosi di Ovidio. La storia che vi racconto in parte forse la conoscete. È la storia di Odisseo e di Polifemo, il ciclope. Ma riepiloghiamo un attimo. Odisseo è ospite sull'isola dei Feaci di Re Alcino, la cui figlia, Nausica, l'ha trovato sulla spiaggia vicino alla riva del mare, nascosto dalle foglie quando vi si è recata per lavare le sue vesti e distenderle al sole. Nausica è stata mandata lì dalla dea Atena, che tiene in gran conto Odisseo e che in sostanza l'ha sempre protetto durante tutti questi anni e le vicende della guerra di Troia. Nausica naturalmente si innamora di Odisseo e Odisseo ha nascosto la sua vera identità perché non vuole far conoscere chi è e che cosa ha passato dopo tutte le traversie che gli sono capitate nel lunghissimo viaggio che ancora non è riuscito a portarlo nella sua terra natale. Alla reggia di Alcino è arrivato anche Demodoco, un aedo, un raccontastorie, che durante una cena racconta le vicende della guerra di Troia. A quel punto Odisseo si commuove sentendo rievocare le gesta di tanti suoi compagni ormai scomparsi e sente anche parlare di lui. Gli viene chiesto il perché del suo pianto e quindi decide di rivelarsi e di raccontare a tutti quello che in realtà lui è. Le navi di Odisseo hanno affrontato varie avventure. Una volta è giunto, per esempio, nell'isola dei mangiatori di loto. Chi si ciba di questo fiore perde completamente la volontà e l'impulso di fare qualsiasi cosa. Una parte dei compagni di Odisseo ne è rapita e non ha più desideri. Sono lascivi e impotenti. Drogati, diremo adesso. E hanno perso l'ardore e la speranza per il loro viaggio e per il ritorno nella patria. E io sulla nave li trascinai per forza piangenti e nelle concave navi sotto i banchi dovetti cacciarli e legarli. Allora agli altri fidi compagni ordinavo di salire in gran fretta sulle concave navi perché nessuno mangiando il loto scordasse il ritorno. Subito salivano quelli e sui banchi sedevano e in fila seduti battevano il mare schiumoso coi remi. Di là navigammo avanti, sconvolti nel cuore, e dei ciclopi alla terra, ingiusti e violenti, venimmo. Un'isola risiede davanti alla terra dei ciclopi, dove animali bradi vivono, non capitando mai uomini a disturbarli. Né da pastori son possedute né da aratori, che l'isola sembra inseminata e inarata, d'uomini e vuota, nutere capre belanti. Là, dormendo, aspettammo l'aurora splendente. Come figlia di luce brillò l'aurora d'ite rosate, l'isola stupiti vedemmo e girammo per essa. Presto i curvi archi e le picche dalle docce allungate nelle navi prendemmo e, ordinati in tre schiere, cacciammo. Così, tutto quel giorno, fino al calar del sole, sedemmo a goderci carni infinite e buon vino. Il rosso vino sopra le navi non era finito, ce n'era. Molto nell'anfore ciascuno di noi ne aveva versato quando prendemmo la sacra rocca dei Ciconi. E quando bevevamo quel vino rosso, dolcezza di miele, riempiva una sola tazza e in 20 misture d'acqua mischiava. E un odore soave dal cratere odorava di vino. Allora starne lontani non era caro davvero. Infatti bisogna sapere che all'epoca degli antichi greci il vino era completamente diverso dal nostro. Bisognava allungarlo, se no era imbevibile, troppo forte, e molto spesso lo si mischiava con delle cose dolci, con il miele, per l'appunto. un grande otre pieno di questo portavo e dei cibi in un cesto, perché sentii subito il mio cuore altero che avremmo trovato un uomo vestito di poderoso vigore, selvaggio, ignaro di giustizia e di leggi. Voi altri ora aspettatemi, miei cari compagni. Io con la mia nave e la mia ciurma andrò ad esplorare queste genti chi sono, se son violente, selvagge, senza giustizia, o amanti degli ospiti, e a mente pia verso i numi. Rapidamente nell'antro arrivammo. Odisseo con un gruppo di marinai arriva nell'antro di un'enorme grotta, ma dentro non lo trovammo. Pasceva pei pascoli le pecore e i pinguini. Entrati nell'antro, osservammo ogni cosa. Dal peso dei caci i graticci piegavano. Steccati c'erano per gli agnelli e i capretti, e separata ogni età vi stava chiusa. A parte i primi nati, a parte i secondi, a parte ancora i lattonzoli. Tutti i boccali traboccavano di siero e i secchi e i vasi nei quali mungeva. Subito, allora, mi supplicarono i miei compagni con parole che, rubati i formaggi, tornassimo indietro, che in fretta alle agile navi gli agnelli e i capretti spingendo fuor dai chiusi rinavigassimo l'acqua del mare. Ma io non volli ascoltare, e sarebbe stato assai meglio per vederlo in persona se mi faceva i doni ospitali. Odisseo, come abbiamo detto, è sempre, sempre curioso. Finché venne pascendo, portando un carico greve di legna secca per la cena. E dentro l'antro, gettandolo, produsse rimbombo. Noi atterriti balzammo nel fondo dell'antro. Lui, nell'ampia caverna, spinse le pecore pingui, tutte quante ne aveva da mungere. Poi, sollevando, aggiustò un masso enorme pesante che chiudeva la porta. Io dico che 22 carri di buoi da 4 ruote non l'avrebbero smosso da terra, tale immensa roccia scoscesa mise a chiudere la porta. Seduto, quindi, mungeva le pecore e le capre belanti, ognuno per ordine, e cacciò sotto a tutte il lattonzolo. Subito cagliò una metà del candido latte e, rappreso, lo mise nei canestrelli intrecciati. Metà nei boccali lo tenne per averne da prendere e bere che egli faceva da cena. Ma una volta rientrato nella sua grotta, Polifemo, appunto, è scontroso. Perché è così scontroso? E perché risponderà così male agli Achei che vi si trovano dentro? Come rapidamente i suoi lavori ebbe fatto, allora acceso il fuoco e ci vide e ci disse: «Stranieri, chi siete e di dove navigate i sentieri dell'acqua? Forse per qualche commercio o andate entrando così senza meta sul mare come i predroni che errano giocando la vita, danno agli altri portando». Così disse, e noi si spezzò il caro cuore dalla paura di quella voce pesante di quell'orrido mostro. Ma anche così gli rispose parola, gli dissi: «Noi siamo Achei, nel tornare da Troia travolti da tutti i venti sul grande abisso del mare, diretti alla patria, altro viaggio, altri sentieri battemmo». Così Zeus volle decidere: «Ci vantiamo guerrieri della Tride Agamennone, di cui massima è ora sotto il cielo la fama. Tale città ha distrutto, ha annientato guerrieri innumerevoli. E ora alle tue ginocchia veniamo supplici. Se un dono ospitale ci facessi, o anche altrimenti ci regalassi qualcosa, questo è norma per gli ospiti. Rispetta, o ottimo, i numi, siamo tuoi supplici». «Sei sciocco, straniero!»
Vieni ben da lontano, tu che pretendi di farmi temere e rispettare gli dèi. Ma non si danno pensiero di Zeus e Gioco, i ciclopi, né dei numi beati, perché siamo più forti. Non certo evitando l'ira di Zeus ti vorrò risparmiare, né te né i tuoi compagni, se non vuole il mio cuore. Ma dimmi, dove lasciasti la nave ben fabbricata, sei laggiù in fondo all'isola o vicino alla spiaggia?
Ma dove siamo? Dove si trova la grotta di Polifemo? Probabilmente in Sicilia, perché tutta l'Odissea si svolge nel mare Mediterraneo. Dove spumoso il mar siciliano si tinge d'argento. Tetto della fucina di Vulcano, il grande monte Etna. Lì un'alta rocca, col morso serra una grotta alla bocca. È la dimora del ciclope. Sulla destra vi è Scilla a turbare le acque, mentre sulla sinistra imperversa furibonda Cariddi. Siamo nello stretto di Sicilia e vi sono queste due figure mitiche, terrificanti, che creano un ostacolo a tutti i navigatori. Molte imbarcazioni naufragano e vengono travolte dalla corrente e dai turbini. Scilla ha il nero ventre cinto di cani feroci e il viso di fanciulla da cui si arguisce, in base alle testimonianze dei poeti, ammesso che non siano false, che un tempo fu proprio una fanciulla. Aveva allora molti pretendenti, ma tutti li respingeva e andava dalle ninfe del mare, di cui era grande amica, a narrare come si era presa gioco dell'amore dei suoi spasimanti. A lei una volta Galatea, una Nereide, una ninfa del mare, mentre si faceva pettinare i capelli, rivolse fra molti sospiri queste parole: quelli che aspiravano alla tua mano, fanciulla, sono uomini di una razza civile a cui puoi tranquillamente opporre un rifiuto, come appunto fai. Io, invece, per quanto abbia come padre Nereo e come madre la cerula Doride, e abbia anche una schiera di sorelle che mi difendono, solo a prezzo di molto pianto sono riuscita a sfuggire alla persecuzione amorosa del ciclope. Le lacrime le impedirono di proseguire. Scilla gliele asciugò con le sue candide dita e, consolandola, la invitò a continuare. Raccontami, raccontami, Galatea, tutto, carissima, e non nascondermi la causa della tua angoscia. Lo sai che ti sono tanto amica. La Nereide assecondò la richiesta di Scilla. Figlio di un fauno e di una ninfa di Simeto, Aci, il mio fidanzato, era la gioia di suo padre e di sua madre, e ancor più la mia. Esclusivamente a me egli si era legato. Era bello. Aveva compiuto 16 anni, aveva le tenere guance appena coperte di un'incerta peluria. Io non desideravo che lui. E il ciclope invece perseguitava me. Se mi chiedessi se in me fosse più grande l'odio per il ciclope o l'amore per Aci, non saprei dirtelo. Erano due sentimenti ugualmente forti. Quel mostro feroce che faceva ribrezzo perfino alle selve, che nessun ospite aveva visitato se non a caro prezzo, che disprezzava l'Olimpo con tutti gli dèi, conobbe l'amore e ardeva tutto. Preso dalla passione per me, senza più ricordarsi delle sue pecore e della sua spelonca. Io, che stavo nascosta dietro una rupe, seduta in grembo al mio Aci, colsi da lontano le parole che giungevano al mio orecchio e ancora le ricordo. O Galatea, più candida dei petali di un niveo ligustro, più fiorente dei prati, più slanciata di un esile ontano, più splendente del cristallo. O Galatea,
più vivace di un tenero capretto, più liscia delle conchiglie levigate dal continuo moto delle onde. O Galatea, più gradita del sole in un inverno e dell'ombra d'estate, più eccellente della frutta. O Galatea, più maestosa di un alto platano, più trasparente del ghiaccio, più dolce dell'uva matura, più morbida delle piume del cigno e del latte cagliato, più bella di un giardino irrigato. Ma tu, Galatea, perché mi fuggi? Tu, Galatea, sei anche più dura di una vecchia querce, più ingannevole delle onde, più irremovibile di questi scogli. Tu, Galatea, sei più violenta della corrente dei fiumi, più superba del pavone tanto ammirato. Tu, Galatea, più pungente della fiamma, più aspra di un roveto, più aggressiva di un'orsa che ha appena partorito, più indifferente del mare. Tu, Galatea, più crudele di un serpente calpestato. Tu, Galatea, sei più veloce nella fuga, non so, di un cervo incalzato dalle sonanti latrate, ma anche dai venti della brezza alata. Ah, ma se tu mi conoscessi bene, se tu mi conoscessi bene, ti pentiresti di essere sempre fuggita da me. E così Galatea ascolta i lamenti di Polifemo, che inizia a elencare tutte le cose che farebbe per lei. Io, Polifemo, posseggo una caverna, una parte della montagna scavata nella roccia viva, in cui in piena estate non si sente la calura, né d'inverno il freddo. Io, Polifemo, ho tanta frutta da far piegare i rami degli alberi, ho interi filari di uva dorata e di uva porporina, e tutto è per te. Galatea, potrai cogliere con le tue mani le morbide fragole spuntate sotto i cespugli e d'autunno le corniole e le prugne, sia quelle comuni, piene di nero succo, sia quelle più pregiate, che sembrano fatte di cera fresca. Se mi sposerai, non ti mancheranno le castagne né i frutti del corbezzolo. Tutti gli alberi saranno al tuo servizio. Galatea, queste pecore che vedi sono tutte mie, ma ne ho molte altre che pascolano nelle valli, molte che si rintanano nelle selve e nelle grotte. Anche se me lo chiedi, non saprei dirti quante siano. Galatea, solo chi è povero conta le pecore. Se io mi mettessi a esaltare le qualità delle mie, non mi crederesti. E poi ci sono i piccoli, al caldo, in alcuni ovili gli agnelli, in altri i capretti della stessa età. Non mi manca mai il candido latte. E non avrai solo doni banali, che sono alla portata di tutti, come i daini, le lepri, un capro, un paio di colombe, un nido strappato dalla cima di un albero. No, no, no! Ho trovato in vetta ai monti due cuccioli di orsa arsuta, con cui potrai giocare, tanto simili tra loro che stenterai a distinguerli. Appena li ho trovati, mi son detto, questi li terrò da parte per la mia signora. Orsù, Galatea, sbuca fuori dal mare azzurro col tuo capo splendente. Vieni, Galatea, non disprezzare i doni che ti offro. Io mi conosco bene. Mi sono appena specchiato nell'acqua trasparente e il mio aspetto non mi è dispiaciuto affatto. Guarda come sono grande. Nemmeno Giove sul nel cielo vanta un corpo come il mio. Ho una chioma abbondante che mi scende fin sul volto corrucciato e mi adorna le spalle come una selva. E non pensare che sia un difetto il fatto che il mio corpo è tutto coperto di un irto e folto pelame. Anche l'albero è brutto senza le fronde. Anche il cavallo sta male se non ha una criniera bionda che gli scende sul collo. Le piume coprono gli uccelli. Alle pecore viene donata la lana. Allo stesso modo, a un uomo dona la barba e i bei peli ispidi del corpo. Ho un occhio solo in mezzo alla fronte. Ma è vero, ma sembra un immenso scudo. Il grande sole non vede forse dal cielo tutte le cose in questo modo? Eppure ho un occhio solo. E poi, vuoi di più? Mio padre è colui che regna sul vostro mare. Ti offro lui come suocero. Abbi soltanto pietà e ascolta le preghiere che ti supplico. Sei l'unica davanti a cui mi piego, Galatea. Respingi il mio amore. Perché mi respingi e ami Aci e preferisci ai miei i suoi amplessi? Lo spranerò vivo e disseminerò i brandelli delle sue membra per i campi e in mezzo alle tue onde. E sia questo il solo modo per unirsi a te. Io brucio, sai, e questo fuoco, proprio perché si tenta di soffocarlo, divampa più tremendo, tanto che mi sembra di portare dentro il petto l'Etna con tutta la sua foga. Tu, Galatea, resti impassibile. E dopo aver posto fine a questi vani lamenti, il ciclope si alzò e Galatea continua a raccontarci. Dal mio posto io potevo vedere tutto. E come un toro furente per la perdita della sua compagna, non riusciva a stare fermo, ma si aggirava per i boschi e per i pascoli ben noti. A un tratto il mostro scorse me e Aci, che non aspettavamo né temevamo una simile sorpresa.
«Vi vedo!» urlò. «E farò in modo che questo sia l'ultimo dei vostri incontri d'amore!»
Gridò quella minaccia con una voce così tonante quanta si conveniva a un ciclope infuriato e ne rabbrividì tutto l'Etna. Io, atterrita, mi tuffai nel mare che era lì a pochi passi, mentre il mio amore, Aci, voltò precipitosamente le spalle e si mise a fuggire gridando: «Aiutatemi, vi prego! Galatea, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi!» Il ciclope lo inseguiva, svelse una parte del monte e gliela scagliò contro. E per quanto solo un piccolo frammento del macigno raggiungesse Aci, tuttavia lo seppellì completamente. Noi facemmo allora quell'unica cosa che i fati ci consentirono. Dal masso colava un sangue cupo, ma in breve tempo quel colore cominciò a svanire e a mostrarsi in quello di un fiume turbato dal sovraggiungere della tempesta, e poi gradualmente si schiarì ancora di più. Allora il masso che il liquido lambiva si spaccò e dalle sue fessure balzarono su alte, fresche canne, mentre la gola della roccia era tutta un gorgogliare sonoro d'acqua. Sì, era proprio il mio Aci, mutato in un fiume, che conservò per sempre il suo nome. Sappiamo che cosa successe a Odisseo e ai suoi compagni nella grotta di Polifemo. In parte vennero uccisi e, tremanti, iniziarono a pensare che cosa avrebbero potuto fare per scappare da quella prigione. Così, allora, gemendo, aspettammo l'aurora lucente. Come figlia di luce brillò l'aurora dita rosate, accese il fuoco di nuovo il ciclope, munse le pecore belle tutte per ordine e cacciò sotto a tutte i lattonzoli. Poi, quando rapidamente i suoi lavori ebbe fatto, ancora afferrando due uomini si preparò il pasto. Mangiato, spinse fuori dall'antro le pecore pingui, senza fatica togliendo l'enorme masso, ma subito ve lo rimise, come se alla faretra rimettesse il coperchio. Io rimasi a meditar vendetta in cuore, che avessi potuto punirlo, ma avesse dato Atena quel vanto. E questo nell'animo mi parve il piano migliore. C'era un grande vincastro, un tronco verde d'ulivo. Doveva averlo tagliato per portarlo poi secco
nella sua grotta. Quello che fa Odisseo con il tronco, dopo aver ubriacato Polifemo, forse lo conoscete tutti, è comunque un'altra bellissima storia che vi racconterò un'altra volta. Ricordate, l'altro occhio di Polifemo, perché la verità non è mai da una parte sola.
Thank you.